come no, una grande cena, no? Se mi sentite meglio col microfono, ok.
Speravo.
Sì, non è che mi faccia gran differenza, ma proprio non sono dotata di voce potente. Allora. Pronto? Si sente? No. Casomai mi direte. Allora, sono molto contenta di presentare questo libro oggi, perché di solito si dice, si fa con tutti i libri, che viene a riempire un vuoto storiografico, eccetera, eccetera. Direi che in questo caso si tratta di una voragine, perché non ci sono purtroppo molti studi che riguardino la storia del lavoro, dei lavoratori, delle relazioni industriali, sono temi che raramente si trovano trattati nei libri. E quindi da questo punto di vista è un libro importante, poi magari parleremo anche di più perché. Tanto più se si parla della Mondadori, che è una delle aziende principali della nostra città, che è stata per anni. Pensando a quello che avrei detto stasera, mi sono ricordata che da piccola, io abito in Borgo Venezia, per cui insomma la zona è quella in cui c'era la Mondadori, io ero convinta che la Mondadori fosse un'azienda di Verona. Non mi era mai venuto manco per la mente che potesse avere la sede da qualche altra parte o per abitare intorno. La Mondadori era Verona, giocavo con i figli di operai o comunque persone che lavoravano a Mondadori, per me era una realtà assolutamente cittadina. Ci ho messo parecchi anni, direi forse all'università, per rendermi conto che era un'altra cosa, che appunto era un'azienda di livello nazionale che aveva ormai a quel punto la sede, diciamo, pensante altrove, ma che comunque gravitava per quanto riguarda la produzione su Verona. Allora, nell'introdurre il lavoro ho giocato un pochino su questo aspetto della mente del braccio, cioè la mente editoriale, chi pensava quale potesse essere la politica aziendale, ma poi la realizzazione di questa politica avveniva sostanzialmente qua. E, è bello anche il titolo, l'editore, le maestranze, il cavaliere, perché in tre parole ci dice molto di quello che si trova nel libro stesso. Innanzitutto l'editore, questo Arnoldo Mondadori, che è stata sicuramente una figura, credo, affascinante per chi l'ha potuto conoscere, da quello che ho capito, leggendone. E rappresenta nell'immaginario il capitano di impresa, quello che assume dei rischi, che ha una chiara idea di dove si debba andare e la persegue a tutti i costi. Tant'è che altri libri, ce ne sono diversi anche di notevole spessore storiografico, che riguardano la Mondadori, in realtà sono libri che si occupano dell'imprenditore, delle vicende familiari, anche lì ci sarebbe tutto il foglietton dei rapporti con i figli, quindi intrigante dal punto di vista umano, ma soprattutto sulle scelte editoriali, quindi lo sviluppo dell'azienda da quel punto di vista lì. Mentre invece l'aspetto materiale, produttivo, aziendale raramente entra in queste trattazioni. E quindi a maggior ragione il libro di Remo è una novità e va sicuramente letto. Allora, dicevo, Mondadori, proviamo a fare una piccola cronologia, no? Mondadori è un figlio di fine 800 e giovanissimo, perché aveva circa 18 anni, fonda questa piccola tipografia in cui Ostiglia, che per lui di origine era mantovana, altra cosa che ignoravo all'epoca. E si fa risalire al 1907 la nascita dell'azienda, ma credo un po' forzando le cose. In realtà lui entrava lì come operaio in una cartoleria, c'era un torchio, una retrobottega, si diletta a stampare un foglio di ispirazione socialista, peraltro, e da così avvio, diciamo, all'avventura, si appassiona, ecco, della stampa e dello stampare e dell'editoria, e piano piano comincia a pensare come tradurre questa passione in un lavoro vero e proprio. E qui c'è un altro aspetto interessante dell'uomo, secondo me, perché è una persona con pochissimi mezzi finanziari, per cui per una buona parte dell'inizio dell'azienda è una persona con grandi idee, grandi ambizioni e pochi soldi. E quindi il problema per Mondadori è sempre quello di trovare qualcuno che finanzi le sue idee. e così trova prima la bustiglia e riesce ad aprire il primo stabilimento grafico di una qualche importanza. Ma poi arriva a Verona, da quel che ho capito, principalmente per questo problema qua, cioè nel 1917 riesce ad interessare ai suoi progetti editoriali Gaetano Franchini, che era l'editore del non era più Gaetano Franchini, restava come nome della ditta, insomma, ma era stato l'editore dell'Arena, quindi uno dei principali editori della città, quando Mondadori avvicina la famiglia, in realtà già Albano, che è il leader delle sorti, diciamo, dell'azienda familiare, e cerca capitali, e quindi fonde qualche libro trovato a Sorda. In realtà non viene assorbita la tipografia Franchini di Verona, ma si uniscono la tipografia di Ostiglia e questa Franchini di Verona in un nuovo gruppo, diciamo, editoriale, che comincia ad avere una dimensione rilevante, perché se pensiamo che all'epoca pure l'Arena aveva una quarantina di persone addetti, le tipografie mediamente ne avevano una decina, avere già un centinaio di operai era un'azienda rilevante. Dispersa fra varie sedi, cioè qui a Verona allora c'era la tipografia Franchini, c'erano le cattolibrerie aperte da Franchini, però c'era anche lo stabilimento di Ostiglia, cioè si continuava a mantenere dispersa in qualche modo la produzione. Durante la prima guerra mondiale, peraltro, Mondadori edita anche alcune delle riviste per le truppe, la birra tradotta, vengono stampati da Mondadori, ma non disdegna nemmeno di fare fogli per l'amministrazione, di fargli stampati per le amministrazioni comunali, cioè, accanto al tentativo di iniziare un lavoro editoriale che pure ha iniziato perché stampa già libri per l'infanzia, poi si avventurerà nell'editoria scolastica, continua anche a lavorare, diciamo, nella tipografia normale, proprio per poter mantenere l'idea di creare anche qualche prodotto invece libario, diciamo, di editoria più seria. Allora, dicevo, nel 17 arriva a Verona e ha già il progetto di ampliare ulteriormente l'azienda. Ci prova pure ad Ostiglia, non riesce ad acquistare il terreno che avrebbe voluto, se alla fine decide di accentrare tutto a Verona. E quindi a partire dal 1920 inizia a concepire lo stabilimento di San Lazzaro, che sarà l'inizio, diciamo, dell'azienda Mondadori vera e propria. E nel 23 viene inaugurata in pompa magna e cresce al punto che la Camera di Commercio di Verona, quando commenta la situazione grafica editoriale veronese, fa l'elenco delle tipografie e poi dice: poi c'è la società Mondadori che viaggia su altri livelli, altre problematiche, è condizionata da questioni ormai di carattere nazionale, quindi non vale la pena nemmeno di parlarne eccessivamente, perché è un'altra cosa. È un'altra cosa che però cresce costantemente nel tempo, si sviluppa. Mondadori è sempre alla ricerca di finanziatori, perde Franchini, acquista Borletti, si barcamena, sostiene sicuramente il fascismo, ed è una cosa che poi pagherà finita la guerra, e lì già Remo arriva a trattare questo aspetto, e arriverà ad avere una quota maggioritaria nella propria azienda sostanzialmente solo durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci mette 40 anni a diventare davvero il proprietario della Mondadori, perlomeno della quota di maggioranza. Quindi è una persona che ha avuto questa visione, questa idea, si lancia in avventure nuove. Sapete che la stampa di Topolino, per esempio, l'accordo con la Disney, è uno dei grandi fattori di sviluppo negli anni 30 della Mondadori, ma poi anche, adesso mi è sfuggito, è lo stesso, mi verrà in mente.
Il regime,
la stampa dei testi scolastici.
Non vuole stampare Topolino?
No, allora sì e no, nel senso che a un certo punto decidono che tutte queste cose che vengono dall'estero devono essere nazionalizzate, i nomi tradotti in italiano, tutto deve essere italianizzato, ma ci abbiamo fatto uno studio di caso alla Summer School, apposto a mano da Mussolini stesso, aveva detto tutto eccetto Topolino. Topolino poteva restare come, come non insomma l'originale, ma insomma simile a se stesso, più che altre pubblicazioni che invece a quel punto dovevano essere decisamente nazionalizzate. Ma poi l'editoria scolastica, se andiamo a prendere i libri del fascismo, sono tutti i libri della Mondadori, che da una parte all'inizio ne favorisce la crescita, poi nel momento in cui arriva la nazionalizzazione, diciamo, al libro di Stato, è anche un momento di crisi invece per la Mondadori, perché aveva molto investito nella diversificazione, nella creazione di testi scolastici, poi improvvisamente tutto quello che aveva in magazzino non vale più perché viene adottato un nuovo libro unico. E è un momento in cui va davvero in crisi, deve svalutare il capitale, ricapitalizzare, trovare nuovi finanziatori, però quando poi si lancia in questa nuova cosa prende decisamente il sviluppo. E ecco qua un editore vero.
Ciao Giorgio. No, non ricevuta solamente adesso.
E quindi sicuramente una figura, dicevo, che ha un suo fascino, perché incarna proprio l'idea del capitano d'impresa. Però come giustamente sottolineeremo, come emerge dalle pagine del libro, non basta avere le belle idee per riuscire a fare impresa, soprattutto se si tratta di lanciare prodotti nuovi, di tentare nuove strade, come molto spesso capita ad Arnoldo Mondadori, occorre avere anche delle bravissime maestranze che mettano in atto, che riescano a tradurre in carta quello che ha concepito. E fin dall'inizio anche questo diventa un problema, c'è tutto l'aspetto della stampa delle opere di D'Annunzio, che è una cosa complicatissima, che lo impegna tantissimo, che lo porta a creare addirittura dei caratteri nuovi di stampa appositi per l'edizione dell'opera. E tutto questo non si può fare senza l'aiuto di persone capaci, nella fattispecie di Mardersberg, che è un altro grossissimo nome dell'editoria, che arriva a Verona proprio per curare l'edizione delle opere di D'Annunzio. Ma per tutte le altre idee che concepisce ha bisogno non di operai o di lavoratori. Mi è piaciuto molto la scelta del termine di maestranze, perché c'è l'idea dell'essere maestro di qualcosa nella parola, no? E davvero quello che si respira nelle pagine del libro è che in quel momento, anche nel dopoguerra, forse anche quando arriva da lavorare in azienda a Remo, c'è molto di artigianale, c'è molto di capacità delle persone di risolvere problemi tecnici che le grandi idee, le grandi novità che la mente concepisce devono poi tradurre in pratica. E poi c'è l'azienda di sé. Quando mi ero occupata del Tiberian, che è un altro grande amore della mia vita, mi ricordo un operaio mi aveva detto, in una fabbrica, ti ha sempre detto che in un'azienda gli interessi è due, quello del capitale e quello dei lavoratori, ma in realtà gli interessi sono tre, quelli del capitale, quelli del lavoro e quelli dell'azienda stessa, che sono gli unici che riescono a mettere insieme l'una e l'altra cosa. Se l'azienda non funziona, non funziona più niente, e le cose funzionano solo se capitale e lavoro concorrono insieme. E quindi tutta la storia delle relazioni industriali di Mondadori è una storia di composizione e scontro e trattative di interessi fra capitale e lavoro, ma perché le cose procedano e si sviluppino, non perché si possa tornare indietro rispetto a questa cosa. E quindi che altro dire? Che poi dal 1945 in poi ho dato un po', come dire, qualche nozione sull'inizio dell'avventura, dal 45 in poi ne tratta in modo molto diffuso, molto preciso Remo nel suo libro. Allora io intanto cederei la parola a lui, se poi c'è qualche chiarimento, qualcosa o qualcosa di cui vorremmo discutere insieme, magari lo facciamo dopo. E saremmo d'accordo se ti farei qualche domandina o vuoi...
No.
Allora, magari vi bacizziamo anche un po' di più la presentazione. Per esempio, hai scelto Ah, mi manca il cavaliere, ecco dove bisogna andare a parare.
Certo, è una rimozione
sì.
Naturale per molti.
Ma allora ci arriviamo adesso. Cioè, il terzo nome del titolo è l'editore dimostrante cavaliere, il cavaliere è il cavaliere Berlusconi, che è quello che fa si compra la Mondadori. All'inizio degli anni 90, che lì poi si va a parare. Però su queste cose ne stiamo
parlando. Io spero che lo dica, ha fatto cose notevoli con gli operai, però il furbo cavaliere.
Il furbo, adesso.
A Verona è stata trattata.
Allora, ha scelto Remo di dividere in diversi periodi la trattazione della storia aziendale. Allora, il primo va dal 45 al 57, poi andiamo dal 58 al 68, poi uno molto breve dal 69-72, poi si va dal 73 all'82 e poi la fase finale si arresta in realtà Remo con la narrazione all'arrivo di Berlusconi e non va oltre. Allora, perché hai deciso di dividere così? Perché della periodizzazione, in termini storici?
Sì, volevo spendere 2 minuti per i ringraziamenti di rito a voi presenti, per l'istituto, perché ritengo, anch'io sono un temi che ritiene importante che alcune questioni della storia contemporanea vengano affrontate e soprattutto quelle che danno una identità collettiva alla nostra città, che sfuggono, nel senso che siamo una città quasi acefala, priva di interessi, i lavoratori non esistono e quindi una storia del movimento operaio, delle esperienze positive che sono state costruite, credo debba essere ripresa in considerazione. Ringrazio Nadia ovviamente perché oltre alla preziosa prestazione mi ha sollecitato diversamente la mia pigrizia, sarebbe rimasta a pagina 7. E invece ho avuto le giuste sollecitazioni per andare avanti e comporre un mosaico che credo sia utile per la memoria, perché appunto è una storia, come diceva Nadia, importante per Verona e io mi sono sollecitato anche da amici quando era evidente che il rischio era quello di portare anche questa grande esperienza nel dimenticatoio. Qualche anno fa eravamo prossimi a dimenticare completamente un'esperienza di questo tipo. E quindi valeva la pena di riproporla seguendo varie ragioni, di fare memoria attraverso, per vari motivi, per un sentimento di rispetto verso tutte queste vite che sono state dedicate al lavoro in fabbrica, perché da lì ci sono passate, io ho fatto dei semplici conti un po' spannometrici, sono passate più di 10.000 persone da quella azienda, dal 1917 in avanti, perché ci sono ragioni di carattere sociale rilevanti. Questi 10.000, ma guardate che qualche quartiere è raddoppiato, Borgo Venezia, San Michele, Madonna di Campagna è nata con la Mondadori, con l'arrivo della Mondadori in via Zeviani. Ci sono ragioni di carattere culturale altrettanto importanti, perché intanto Verona c'è un prodotto di significato, di peso, è un prodotto librario. Vengono fatte le prime grandi riviste di massa e poi negli anni 30-50, lo voglio ricordare, insieme con questa filosofia, con questa visione, Verona è frequentata da tutti i più grandi autori mondiali della letteratura. Cioè, era possibile incrociare Hemingway in via Carducci oppure qualche poeta anche, senza, perché lui aveva questa caratteristica di ammagliare, di farsi circondare, di accompagnare l'autore davanti alla macchina all'uscita della prima copia. Quindi in quel momento lì si trovavano insieme il maestro, spesso Mantovano, il maestro artigiano con l'autore che dalle pauci di questa macchina vedeva uscire un libro che e quindi era, la città da questo punto di vista è stata indubbiamente valorizzata, come è stata valorizzata sicuramente dal punto di vista economico.
Anche D'Annunzio però che le ha regalato.
Anche D'Annunzio. La città è diventata industriale, l'impresa ha prodotto ricchezza, redditi, occupazione, perché nel 50 erano 700 persone, nel 1969 erano 3.000, nell'81 erano 3.700. Quindi è una città che si conforma anche sotto la spinta di quest'uomo che all'inizio, ne ricordavo brevemente, era stato un po' respinto dalle elite locali che non vedevano di buon grado la presenza di un'industria di grandi dimensioni. Poi c'è il legame forte, influente di Mondadori con la città. Qui è stato costituito un sistema produttivo grafico di eccellenza, perché le officine grafiche Mondadori più le altre aziende dell'indotto che rappresentano un terzo altrettanto, più il fatto che a Verona si è insediata la più potente scuola grafica d'Italia e direi anche d'Europa, perché i lavoratori insieme con i datori di lavoro concordano una quota all'interno del contratto collettivo nazionale di stampiare una quota invece in aumenti salariali in formazione professionale, e viene costituito l'NPG, l'ente nazionale, con un comitato apposito per Verona che seguiva. Quindi Verona da questo punto di vista deve altro che essere riconoscente, e anche diciamo negli anni 80 il processo di ristrutturazione porta a costituire una vera e propria comunità professionale che salva dall'83 prima dell'arrivo del Cavaliere, salva l'azienda per l'ennesima volta. Oggi purtroppo va ricordato le officine grafiche non esistono quasi più, se escludiamo il movimento, il magazzino centrale editoriale e il CED con 100-120 lavoratori, perché da ottobre del 2008 la Mondadori ha venduto con molti sospetti l'80% del capitale al gruppo Pozzoni, che nel gennaio del 2012 ha acquistato l'altro 20%, facendo nascere la Ecoca. Oggi sono 400 unità, ma le ambizioni che c'erano negli anni 50-80 sono scomparse, credo che sia evidente a tutti. Vengo alla domanda, prima però faccio un passaggio. Ho voluto con il libro fare memoria, come dicevo, perché lo trovavo giusto, ma anche evidenziare un caso, cioè una vicenda che all'inizio era imprevedibile e che poi invece si è costituita, almeno vista da 20-30 anni dopo e come ho fatto io, come una vicenda riguardante le relazioni industriali nel nostro paese, secondo me di assoluto rilievo. È la storia di maestri artigiani che consigliano Arnoldo, quindi fin dal 1907 lavorano insieme, da allora nel 17, poi anche dopo, gestiscono la fabbrica quando Arnoldo Mondadori abbandona l'8 settembre del 43 l'azienda per andare in Svizzera, e la fabbrica prosegue nelle sue attività pur con i militari nazisti lì in fianco. Quindi è una storia di relazioni e di sviluppo dell'azienda e di ruolo dei lavoratori che ha delle caratteristiche particolari. Sono caratteristiche che accomunano gli interessi dell'impresa, perché l'impresa è il capitale, senza i lavoratori sa che non può fare un pezzo di strada, i lavoratori sanno che senza quel capitale altrettanto non fanno nessun pezzo di strada. E quindi si assume un atteggiamento all'interno dell'azienda che è diverso rispetto alla tradizione. Io mi sono misurato in particolare, e su questo ho operato un confronto, con un libro pubblicato di recente, un anno e mezzo fa, di Paolo Rebaudengo, mi sembra che sia sì, che era il direttore del personale della Fiat, il quale descrive le relazioni industriali come aspetto unicamente giuridico. e non di contatto giorno per giorno, di accoglienza verso determinate proposte o meno, tanto che Rabaudengo l'ha titolato nuove regole in fabbrica, sono solamente delle regole per regolamentare appunto la prestazione lavorativa, mentre le officine grafiche è un'altra vicenda. Per dire cosa? Per dire che le officine grafiche non sono frutto solo della lungimiranza di un imprenditore, ma anche del ruolo rilevante, lo diceva bene Nadia prima, dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali. Chi ha la curiosità, ci sono delle appendici che sono scaricabili attraverso il sito della casa editrice, che ringrazio anche per questo suggerimento. Ci sono dei testi interessanti e che rendono esplicito il senso di quello che sto dicendo. Uno studioso penso che le gradirà, per gli interessati e anche per la curiosità suggerisco di darci un'occhiata. Quindi un'altra premessa è quali sono le ragioni profonde di questa storia? Cioè della condivisione sostanzialmente per la produzione grafica, perché il lavoro grafico, io ho raccolto suggerimenti e studi da questo punto di vista, il lavoro grafico ha una sua peculiarità, in buona parte non è standardizzabile, è affidato alla sensibilità, alla percezione, alla capacità del singolo operatore, in questo caso i maestri, le maestranze hanno giocato un ruolo rilevantissimo e beneficia di una grande libertà di espressione. Si poteva fare diversamente che non avere relazioni stabili dall'inizio, ripeto, da quando i maestri nel 1917 o nel 1907 suggeriscono di come affrontare un libro e di come gestirlo all'interno della legatoria. Non c'erano alternative, il lavoro grafico conta. Quindi quello che si è stato realizzato, mi interessava questa sintesi, è stata una sorta di patto tra i produttori con lo sviluppo aziendale che è intrecciato allo sviluppo di ruolo del lavoro. Alla domanda di Nadia rispondo così. Il caso Mondadori è caratterizzato da un sottile filo rosso sulle questioni quindi che riguardano la gestione unitaria dei prodotti che si scelgono, delle tecnologie da utilizzare, delle professionalità e dell'organizzazione del lavoro da adottare. Dal 1917 all'8 settembre del 1943 il ruolo è, non ci sono relazioni industriali, però ci sono questi lavoratori che spingono, si affiancano, condividono con Arnoldo Mondadori questi insieme di scelte. Questo è. L'8 settembre del 1943, è abbastanza curiosa questa, me la suggeriva anche Nadia, Mondadori espatria in Svizzera, dicevo, soffre ma compie una grande operazione con la costituzione di una società, la Edicom. Attraverso questa società vincola centinaia di autori a stampare le loro opere in Italia solo con la Mondadori. Voi capite bene che quando lui ritorna ha un asso importante nella manica. Quindi le varie fasi che ho scelto è perché hanno in testa una decisione, un atto, un fatto significativo che poi si consuma verso la fine. Quindi 1957 vuol dire che nel 45 cominciano a configurarsi, so che è sbagliato, ma delle relazioni industriali attraverso la costituzione, attraverso il cosiddetto accordo di socializzazione. E nel 1957 l'accordo di socializzazione tramonta perché non si considera più sufficiente una modalità di gestione così come era configurata nell'accordo di socializzazione. Ma occorre avviare.
Vai a spiegare un pochino, scusate, lì non. Sì.
Il 26 aprile del 1945 in una scoperta Giorgio Mondadori e Alberto, che sono i due figli, che ritroveremo anche nei momenti successivi, passano per Milano, incontrano i membri del Comitato di Liberazione Nazionale, concordano che la fabbrica ritornerà nelle mani di Arnoldo Mondadori, si trovano a Mena i giorni successivi e definiscono dei contenuti di un accordo che dovrebbe consentire l'entrata, il ritorno di Mondadori all'interno dell'azienda. Mondadori, tutto felice, prende la macchina, arriva in via a San Lazzaro, e a San Lazzaro gli dicono: guarda che è difficile perché una parte sono quelli schierati con te e una parte però sono quelli schierati contro. Quindi è costretto a riprendere una trattativa con i membri del Comitato di Liberazione Nazionale aziendale e con i rappresentanti sindacali che allora c'erano. Quindi riprendono una discussione e definiscono un accordo, lo definiscono nella sala da pranzo di Monsignor Venturi, il parroco di San Lazzaro. Scrivono una ventina di pagine interessanti che si caratterizzano soprattutto per due o tre robe. La prima è che viene costituito un consiglio di amministrazione composto da 4 rappresentanti dei lavoratori e 4 rappresentanti del capitale, più Arnoldo Mondadori in qualità di presidente, che fa 5-4, ed è un aspetto non secondario rispetto ai cambiamenti successivi. Inoltre viene deciso, riescono a portare a casa, scritto esplicitamente nel testo, è pubblicato integralmente, i lavoratori avranno il 50% degli utili. E inoltre c'è una terza cosa, altrettanto importante: in un periodo di insufficienza, di difficoltà dello Stato sociale, vengono garantite provvidenze in materia previdenziale, viene anticipata la pensione, e vengono garantite provvidenze in previdenze in materia sanitaria, i famosi denti della Ciani. Quindi successivamente verranno istituiti due organismi composti da 2 rappresentanti dei lavoratori, un rappresentante dell'azienda, e il segretario dei vari organismi sarà un rappresentante dei lavoratori. Capite che sempre c'è un filo che conduce anche in questa fase. È un prototipo di democrazia industriale per il tempo, con dei pro, perché c'è la presenza nella stanza dei bottoni, e di contro, perché ci sono dei vincoli, ovviamente, verso le questioni economiche e finanziarie che sono solo nelle mani del presidente. Vengono istituiti questi due sistemi di provvidenze pensionistiche. Successivamente verrà la presenza nel consiglio di amministrazione verrà sostituita dal scioglimento di questa presenza, su richiesta dell'azienda viene accettato abbastanza facilmente, e verrà costituito un consiglio del lavoro. Dal punto di vista cronologico ci sono queste fasi, quindi 45-57 vuol dire il periodo di mantenimento di una struttura produttiva con determinate maestranze e con determinati rapporti dettati dalla presenza dei lavoratori nel consiglio di amministrazione. Il 58 e il 68 si caratterizza è una seconda fase che ho definito entro questo periodo, un forte aumento della produzione, perché in questi anni escono i periodici, numerosi in confidenze epoca, e c'è bisogno di un'azienda che non sia più gestita con attrezzature e con personale che proviene dalla cultura artigiana, c'è bisogno di un'industria.
Gli Oscar nascono nel 65, no?
Gli Oscar nascono
nel... quel periodo, cioè,
sì.
La transizione notevole.
Sì. E quindi diventa impellente industrializzare lo stabilimento, viene costruito ex novo quello in via Zeviani, che viene fatto funzionare tra l'altro nell'arco di qualche anno, e viene fatto funzionare non con il modello professionale organizzativo che è invalso nel settore grafico dall'inizio fino a quel tempo, ma attraverso la divisione del lavoro. E quindi anche gli artigiani e le maestranze di allora danno il loro contributo, ma lo danno ridimensionato. L'azienda industriale non prevede quella discrezionalità che avevano le maestranze in precedenza. Nel 1958, ecco, è punto di partenza di un'altra fase, perché termina la presenza nel consiglio di amministrazione, viene costituito un consiglio del lavoro che è a partecipazione mista, e il segretario, cioè colui che detta l'ordine dei lavori, è un lavoratore dipendente. Quindi il filo rosso prosegue per questa via anche attraverso questa intuizione. E discute di tutto, dalle scelte produttive alle scelte riguardanti l'organizzazione del lavoro, gli aumenti e così via.
La medicina del lavoro?
È successiva la sì. Lo vediamo dopo. Anche in questo contesto aziendale, che è il periodo 1958-1968, avviene un fenomeno che è comune alle altre fabbriche del paese, cioè c'è una contestazione anche alla Mondadori, nel senso che l'industrializzazione comporta divisione del lavoro, comporta orari inaccettabili, comporta una fatica enorme. Cioè c'è tantissima produzione, le squadre sulle macchine sono poche, in alcuni reparti i lavoratori sono costretti ad andare a lavorare dalle 6 della mattina alle 13, andare a casa dalle 13 alle 20, rientrare dalle 20 fino alle 6 della mattina successiva. Vi immaginate? Viene chiamato il salto del pesce, viene chiamato, no? Nel senso che figura bene un pesce che per un attimo nella sua esistenza esce dall'acqua, come vediamo ogni tanto, e poi rientra nella sua condizione naturale, che è il lavoro in fabbrica. Ovviamente è il periodo che si affianca a una reazione che è generalizzata in tutto il paese, anche le officine grafiche. In questo periodo qua le adesioni cominciano ad esserci, i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, l'adesione delle persone, dei lavoratori comincia a essere consistente. E mentre in una prima fase, nel 1965, viene fatto l'ultimo tentativo per tenere quel cordone ombelicale ancora unito attraverso la definizione di un organigramma aziendale, sarebbe simpatico farlo vedere, perché se fino al 1965 l'organigramma aziendale aveva un presidente, un direttore generale, vari responsabili e così via, nel 1965, c'è un'immagine nel libro per chi vuole vederlo, nel 1965 c'è il presidente e la funzione fondamentale che è di lato, pubblicata in un libro della Bertani editore, è il consiglio del lavoro. Cioè in un organigramma aziendale il consiglio del lavoro viene considerato da pari del direttore di produzione. Quindi quel cordone rimane ancora.
Vede male, piccolino.
Il periodo, anche questo periodo, è segnato anche dalla discussione, un altro aspetto fondamentale, relativa alla scelta del successore di Arnoldo Mondadori. Arnoldo Mondadori riteneva che il candidato naturale fosse Alberto. Alberto era un po' bizzarro, però dal punto di vista culturale tra i due fratelli,
era un grande intellettuale.
Un grande intellettuale.
Che sapeva la storia del libro.
Ecco. Alberto Mondadori, per periodo lì, quando il padre stava orientandosi a consegnargli il timone dell'azienda, compie un errore madonnale. Torna dagli Stati Uniti dicendo: guarda papà, sta finendo la storia del romanzo, bisognerà pubblicare tantissima saggistica, perché gli americani sono stati ancora 3 mesi, no? E dicono che il romanzo non lo leggerà più nessuno, leggeranno tutti i testi di filosofia, di sociologia, di religione e così via. E papà, che ha i capelli bianchi, che si indrizza nella testa, sì, no, e dice: guarda Alberto, grazie. Il presidente lo fa Giorgio Mondadori, uno su come, nel senso era un tettone, però lui si sentiva più garantito che non attraverso. Dopo un po' di tempo Alberto Mondadori esce, non accetta le condizioni poste dal papà, costituisce la casa editrice il saggiatore, e il fratello Giorgio, più pragmatico, diciamo così, diventa l'erede della presidenza. Il 69, 72...
Non hai parlato del marito della figlia, però.
Il periodo 69-72 è un periodo breve e caratterizzato dalla scomparsa di Arnoldo Mondadori, da una fortissima espansione produttiva, dall'aumento dell'occupazione che arriva nel 69 a 3070 unità, e da anche lì una certa conflittualità, direi anche forte in alcuni momenti, conflittualità in fabbrica. Le ragioni sono quelle che vi dicevo prima: fatica, orari inaccettabili, ma ci sono anche altre motivazioni, le ho rintracciate nella ricerca di un insegnante della Bocconi, che ha fatto un'indagine per conto dell'azienda e che aggiunge due cause. La prima riguarda il fatto che, di fronte alla forte esigenza di aumento degli organici, perché non si poteva più dare avanti 6, 13, 20 e 6 della mattina, vengono assunti nell'arco di 3-4 anni 500 giovani, nel 65, ci sono anch'io, tra l'altro, i 500 giovani introducono una variabile notevole nelle vicende aziendali. Quindi è un periodo di naturale, forte riscossa della cultura rivendicativa ed egualitaria in una parte prevalente del sindacato. Quindi il 72, il 69 e il 72 hanno questa caratterizzazione. È dal 69 al 72 che c'è questa conflittualità, che poi nel 73, 74, 75, per tante ragioni, rientra. Rientra perché nel 73 c'è l'affiorare della crisi economica internazionale, c'è la disponibilità di nuove potenti tecnologie grafiche, e quindi l'azienda ha di fronte due alternative: o una risposta fondata su una strategia di espansione e ulteriore diversificazione produttiva, o una risposta fondata sul ridimensionamento. Giorgio Mondadori punta al ridimensionamento, dice: ne abbiamo 2000 in più. Il nuovo arrivato, che è Mario Formenton, che ha sposato la figlia di Arnoldo Mondadori, Cristina Mondadori, decide invece per la seconda strategia, un'opera di diversificazione, quindi andare verso l'informazione nella sua ampiezza, quindi la scolastica, il lavoro conto terzi e altre attività innovative. Avviene una rottura nel gruppo dirigente. Giorgio Mondadori, che aveva l'idea di richiudersi, abbandona. L'emergente Mario Formenton prosegue sull'altra strada. Tra l'altro comincia ad avere disponibilità economiche, perché arrivano dei finanziamenti, partecipa anche, non mi ricordo più come si chiama, un finanziere amico di famiglia, che garantisce un buon rifornimento di risorse, mi viene in testa, l'azienda aumenta in maniera consistente perché sviluppa l'assetto verticale, si assicura il bando, la disponibilità di carta con le cartiere di Ascoli, la cartiera Massoni di Treviso, con la costruzione a Cresce della nuova stampa Mondadori, l'acquisto di varie aziende grafiche in Italia e all'estero, le AGL in Lombardia, le AGV di Vicenza, le AGR a Roma, inserisce nuove potenti tecnologie, sposta la produzione, il 50% della produzione sul lavoro conto terzi e soprattutto comincia a cimentarsi nel campo della televisione con Rete 4. Raggruppa le 4-5 televisioni, da Tele, non mi ricordo, si chiamava Tele Arena, Tele Verona, Tele Verona, più altre televisioni private, e costituisce una vera e propria rete. Probabilmente da lì comincia a metterci gli occhi sopra il nuovo cavaliere.
Quello che ti ha dato una medaglia d'oro.
No, non mi ha dato niente, già, se continui a ripetere questa roba là, non mi ha dato niente, mi ha guardato male anzi stavolta che mi ha dito. Lì il sindacato come partecipa? Cioè, com'è che si mantiene il filo rosso che dicevo all'inizio, che utilizzavo come metafora di questo legame, di questa conflittualità, di questa collaborazione? La fabbrica si potenzia, nuove tecnologie, occorre un'organizzazione del lavoro diversa, occorrono nuove diverse professioni basate più sulla competenza e sul ruolo dei lavoratori che non sulle conoscenze e sul mestiere. Il sindacato partecipa definendo, ridisegnando completamente la fabbrica nel 1975, perché c'è stato un rinnovo contrattuale che prevedeva la classificazione professionale unica e quindi il superamento delle 2000, attenti, c'era un periodo, l'ho conteggiato, c'era un periodo dove ci sono 2500 lavoratori intorno al 1956-57, di 2500 lavoratori che erano presenti c'erano 2000 inquadramenti professionali diversi, erano i mestieri nelle loro particolarità, ma una fabbrica fondata sui mestieri nelle loro particolarità non assicurano lo sviluppo industriale e quindi si punta su una fabbrica che invece di essere basata sulla divisione del lavoro, sulla ricomposizione del lavoro. Perché c'è una spinta egualitaria da parte dei lavoratori, che dicono siamo tutti uguali, anche incidendo per alcuni aspetti, ma c'è l'esigenza di assicurare un futuro all'azienda professionalizzando i lavoratori, in quel mentre ha una forte crescita l'ente di formazione professionale, la scuola grafica dei salesiani sanguini, dove il presidente dell'ente provinciale per la formazione professionale, Mario Formenton, dove il vicepresidente è un rappresentante dei lavoratori e dove si concorda la crescita professionale di questi migliaia di lavoratori che per anni erano a bassa qualificazione. Quindi nel 1976 c'è un ulteriore elemento che le relazioni industriali si arricchiscono perché non è più sufficiente discutere all'interno dell'azienda di Via Zeliani, occorre anche un'iniziativa a livello di gruppo e su spinta dell'azienda ma anche del sindacato si costituisce un coordinamento nazionale del gruppo Mondadori, dove le grandi scelte vengono compiute a quel livello. Quindi nel periodo successivo alla conflittualità inizia già un periodo di sostanziale collaborazione. Ovviamente non sono sempre rose e fiori, ci sono anche dei momenti di conflitto abbastanza acuto. Arrivano gli anni della crisi e quindi l'ultimo periodo è il 1983, così l'ho visto, 1992, che è caratterizzato da tre grandi vicende. L'83 si arriva alla conclusione che l'azienda è in crisi, ma per motivazioni che sono di carattere generale, cioè l'azienda aumenta la produzione del 15% ogni anno e l'inflazione aumenta del 20%. E quindi un anno, due anni, tre anni la situazione diventa insostenibile. Diventa insostenibile ed inoltre cresce molto la competizione a livello internazionale, tutte le aziende sono in grado di dotarsi delle attrezzature più sofisticate, è il tempo della tecnologia elettronica, quindi i tedeschi fanno una concorrenza che è spietata e noi abbiamo la concorrenza degli stranieri che hanno mezzi finanziari molto maggiori per investire all'interno dell'azienda e dall'altra una situazione nazionale come quella dell'inflazione che schiaccia l'azienda. Lì a quel punto lì l'azienda prende la decisione di ristrutturare in profondità. E quindi nel 1980 e 82 è il momento della crisi e il periodo 83-92 è caratterizzato dalla cessione di Rete 4 a Mediaset e dalla decisione di metter mano alle officine grafiche per cercare di renderle competitive. 1992 quindi termina con 980, la dichiarazione di 980 esuberi, che 980 esuberi che diventeranno poi attraverso una contrattazione continua, diminuiranno di 500 unità. È la fase questa tra l'83 e il 92 caratterizzata da due cose: una, da una collaborazione nuova, inedita, evoluta dall'insieme delle organizzazioni sindacali. Cioè la storia delle officine grafiche, anche dal punto di vista sindacale, è una storia a volte di conflitti anche altri, non se le mandano mica a dire negli anni 50 o negli anni 60, ci sono dei volantini che sono... Però poi di fronte alle situazioni di crisi c'è una unità e c'è una delle risorse fondamentali dell'uscita dai vari momenti di crisi è una gestione unitaria del sindacato. È una gestione unitaria del sindacato che si caratterizza per la costituzione delle prime province della Federazione Unitaria dei Lavoratori Poligrafici e Cartai, per lo sviluppo consistente dei consigli di fabbrica, per consigli di fabbrica che si danno dei contenuti di azione diversi rispetto ad altri. Qui interviene nel 1973, ad esempio, nel 72 c'è un incidente che porta alla morte di un giovane apprendista sulle macchine, una macchina offset, pulisce mentre il rullo sta girando e il giovane viene trascinato dentro tra i cilindri. Questo è ne viene fuori una situazione emotiva attraverso la quale l'azienda si impegna formalmente quando avrà le prime disponibilità finanziarie ad intervenire. E nel 74-75 l'azienda, io sono stato uno dei fortunati a sentire questa roba qua, dichiara, ci dice: guardate, abbiamo dei soldi, invece di ripartirli tra di noi, no, noi facciamo un intervento sull'ambiente di lavoro e decidiamo di fare un intervento sull'ambiente di lavoro insieme. Viene individuata una commissione medica di grande valore, il cui segretario era Vittorino Andrioli, una commissione medica, e vengono individuati un gruppo di lavoratori che affiancano la commissione medica, nell'intervento per il risanamento ambientale. È un investimento consistente. Io lo catalogo come uno degli interventi, lo metto all'interno del libro a sé, perché è un intervento che effettivamente ha consentito di trasformare l'azienda da questo punto di vista, ed è merito del presidente di allora, no, allora era vicepresidente e direttore generale Mario Formentoni. Quindi prosegue questo filo rosso anche attraverso la questione dell'ambiente, oltre che sulla questione della costituzione del gruppo Mondadori. Torniamo all'83-92 per finire. È la crisi nell'83. È la crisi nell'83. E dicevo due cose: La soluzione trovata è la costituzione di gruppi misti alle quali partecipano rappresentanti dell'azienda, sindacalisti e anche lavoratori, che ridisegnano ancora una volta, per la terza o quarta volta, il ciclo produttivo e le professioni che sono necessarie all'interno di questo ciclo produttivo. Per questa via si arriva, è da lì che nasce l'espressione comunità professionale, per questa via nel 1986 le officine grafiche riprendono un ruolo, il Metropolitan Museum, mi sembra di citarlo, ma il Metropolitan, quello di New York, affida una commessa, si chiede a questi: ma perché siete ricorsi a noi? Perché voi, diversamente dagli altri, ci date una qualità maggiore. Nell'85-86 altrettanto vale per gli arabi, che stampano il Corano in 12 colori, non so se qualcuno lo dice,
se ne parla in questi giorni, guarda,
guai
buttar via un foglio, perché c'era già l'Isis, e per quale motivo gli arabi stampano milioni di copie? Perché le officine grafiche di Pier Treviani sono la fabbrica che consente una qualità, consente costi altamente competitive con quelli di altri paesi. Ci saranno anche i problemi riguardanti gli altri paesi occidentali, però. E questa è la prima conclusione. La seconda è che nello stesso periodo, 83, va, come sapete, la scoppia la cosiddetta guerra di Segrate. Quindi la guerra di Segrate, guardate, io sono un po' avventato in questo, però scopro le radici nel 1977, perché nel 1977 il Cavaliere, che prima non conosceva nessuno, rilascia due interviste, una alla Cederna sull'Espresso, famosissima. La Cederna racconta di questa visita dentro la casa di Silvio Berlusconi, piena di quadri del 400, del 500, e così via, e poi rilascia una intervista due mesi dopo a Prima Comunicazione, che era la rivista nazionale e rilascia una dichiarazione dove dice che lui si interesserà del settore grafico dell'informazione. E perché? Perché l'informazione è importante per i cittadini, perché l'informazione è bella. E quindi è da allora che lui comincia a roppettare, direbbero a Verona, in cerca dell'azienda che maggiormente potrebbe rafforzare il suo ruolo, che è finanziario, che è produttivo e che sarebbe anche politico, evidentemente, perché impossessarsi è lì. La storia è abbastanza lunga, c'è una competizione tra Carlo De Benedetti che riesce a per un certo periodo a controllare l'azienda, finché Silvio Berlusconi il 1 gennaio del 2000, del 1992 finalmente, per la seconda volta, dopo che un giudice di Milano l'ha reso inoperante, è riuscito a farsi rieleggere presidente della Mondadori. Lì io finisco per motivi molto semplici, non perché non si potesse ragionare anche sui periodi successivi, però le relazioni industriali, per come erano concepite le officine grafiche, scompaiono. Nel senso che viene scritto chiaramente, pubblico i due documenti fondamentali, che sono del novembre 91 e dell'aprile 92, dove dice chiaramente prima di tutto viene la Fininvest, e quello che decide Fininvest va bene. Mentre per 30 anni 40 Mondadori, Formenton, nessuno si azzardava a far stampare una copia di una rivista in un'altra azienda. Lui dicendo le ragioni della Fininvest vengono sopra, vuol dire che se c'è un'azienda che a Salerno, ho detto Salerno non a caso perché è un grafico, adesso ho detto presidente di Confindustria, no, che a Salerno offre la produzione per 2 lire in meno, l'azienda va a Salerno.
Questa cosa qua, se l'avessero detta negli anni 20, 30, 40, 50, no, sarebbe stato, l'avrebbero aspettato fuori dei cancelli, no. Nel 1992 invece passa e diventa la nuova filosofia, diventa quello che io definisco la finidestizzazione della Mondadori, ovvero prima di tutto le ragioni della finidest e poi le ragioni del lavoro. Quindi quell'intreccio, quel rapporto conflittuale, ma sostanzialmente cooperativo, diciamo così, no? Che ha caratterizzato questa storia tra azienda e organizzazioni sindacali, trova la sua fine. E io finisco, ma non polemicamente, finisco esattamente nel 1992 quando avviene questo. Quindi non so se ho caratterizzato tutti quanti i periodi, anche troppo di Gennaio, giustamente. Mi pareva fosse difficile fare, si poteva magari negli anni 60 trovare qualche invece. Ecco, questa è la motivazione che vede una storia divisa per fasi e per fasi che hanno un inizio, dei contenuti centrali e una fine.
Cosa volevo chiederti, se come il corpo di Giunto, che invece è morto nell'87, ci sarebbe stato magari...